tema del sonno primordiale, oltre ai vari punti di vista da cui è stato già considerato, può essere visto accentuando il momento della vuotezza, dell'origine della vuotezza, quindi il momento della cavità, dell'angolo, del vuoto, della caverna. Ed è qui che si ha una nuova esplosione di immagini, tutta una nuova serie di percorsi immaginativi che si avviano. Percorsi immaginativi di cui già voi intravedete subito i primi passi o il primo passo essenziale. Cavità e la voce appunto con origine, abbiamo già fatto un discorso sostanzialmente. La bocca è spalancata. Ma la bocca spalancata subito è la fame. C'è una curiosa associazione abbastanza frequente tra il suono e la fame. La cui mediazione è proprio l'origine del suono da questa bocca spalancata. Avevo detto che in fondo il problema di Schneider potrebbe essere proposto molto semplicemente come un problema della ricerca di render conto, se non di spiegare certe sintesi immaginative. Avevo citato come esempio i flauti, a volte vengono detti affamati. E i flauti vengono detti affamati perché appunto il suono proviene dalla cavità. Sono bocche spalancate anche voi. Ma vi sono anche altri riferimenti che riprendono ad esempio il tema della magia, il tema delle pratiche di digiuno, dello stregone, pratiche che si ritrovano dappertutto effettivamente e di cui Schneider dà la sua chiave interpretativa, che è una chiave interessante, che dicevo prima vi è lo spunto per una sorta di teoria della magia, se non nuova, sicuramente angolata da un particolare punto di vista. E qui ciò che sostiene Schneider è che lo stregone, appunto il digiuno dello stregone, il digiuno reale dello stregone, lo stregone appunto, tra le due pratiche, vi sono anche pratiche del digiuno, è un digiuno reale che ha un significato simbolico, questo è di per sé abbastanza ovvio, meno ovvio e comprensibile solo dal punto di vista del discorso che stiamo facendo, è che questo significato simbolico consista in una preparazione al canto, cioè il digiuno è svuotamento, la ricerca del vuoto e assimilazione del corpo, dicevo prima, lo scambio tra voce e suono strumentale, l'assimilazione del corpo a cassa di risonanza, cioè del corpo che diventa strumento, il corpo vivente che diventa strumento. Il digiuno ha questo scopo di creare la fame e di creare il vuoto da cui sorge il canto, da cui sorge il canto che consente allo stregone di impossessare, di controllare, di dominare attraverso la voce, appunto, le cose stesse. Fine ultimo del digiuno è trasformare lo stregone, dice Schneider, in un risuonatore. Ma il legame tra il suono e la fame è anche il legame con il nutrimento, anzi direi il legame tra suono e fame, c'è questo legame tra suono e fame e dunque con il nutrimento. Dunque qui ha un significato preciso perché non ha un significato di derivazione logica ma di connessione immaginativa. Il suono quindi, e troviamo di continuo questi riferimenti, è cibo degli dèi, troviamo. Il suono ridona le forze, rimette in forza l'organismo. L'eroe stanco si addormenta e ciò che gli ridà le forze non è il fatto che dorme, ma il fatto che è russa da eroe, poi quindi è un suono. Ed è questo suono appunto che gli ridà la forza, perché il suono è cibo. Oppure appunto si racconta il legame fra appunto il suono e fenomeni di crescita organica, il canto che fa crescere i capelli, eccetera. Su queste connessioni che giocano appunto nello scambio tra voce e corpo, tra strumento, strumento-corpo e corpo-strumento, potremmo dire, no? Si fonda il simbolismo degli strumenti musicali, in particolare un simbolismo ricchissimo che meriterebbe senz'altro di essere esaminato, che è stato anche esaminato a lungo, ma che meriterebbe di essere studiato. Un simbolismo che certamente va oltre lo stesso campo del suono e del musicale, investendo tutta una serie di rapporti anche sociali della situazione culturale, ma che certamente ha origine da una iniziale personificazione, potremmo dire così, da una sorta cioè di assimilazione, di scambio tra la cosa e il corpo, e quindi tra il suono e la voce. Questa tematica si ripresenta intrecciata anche, si può ripresentare intrecciata anche al tema cosmogonico. Io ho già rammentato un messaggio sul tamburo, in cui tra le altre cose di cui si dice del tamburo, se ne dicono varie, rammenta il mito appunto di un mito cosmogonico che fa del tamburo una sorta di contenitore, vuoto contenitore, no? del mondo stesso e la generazione del mondo come delle cose del mondo come generate dal rullare del tamburo. Ma anche, a parte questa immagine forse più rara, ma anche l'immagine più frequente, più tipica anche della fantasia mitica indiana, dell'uomo cosmico, anche questa immagine viene interpretata da Schneider, indubbiamente da un lato appunto con riferimento a questa omogeneità e questa indifferenza che precede la differenza delle cose generate, indubbiamente anche dal punto di vista dell'uomo, che appunto di per sé simbolo della generazione, ma soprattutto per Schneider come cavità, come cassa di risonanza, come cassa di risonanza. E questi sono appunto esempi caratteristici della angolatura da cui Schneider assume il problema. L'immagine però più effettivamente, più efficace, che condensa il tema dell'essenza delle cose nel suono, dell'origine delle cose, il suono è indubbiamente l'albero della vita indiana. Quest'albero della vita è appunto, potremmo dire, un enorme flauto, è un enorme albero tamburo, è anzitutto cavo, questa è una sua determinazione fondamentale. È un albero cavo, vuoto all'interno, quindi risonante. Vi sono poi i suoi rami, le sue foglie, i suoi frutti, che non sono altro che l'immagine del mondo stesso, delle sue apparenze esteriori reali. L'interno del mondo è vibrazione pura, potremmo dire così. E inoltre nell'albero si trasmette, nella rappresentazione dell'albero stesso, si trasmette la visione genetica, cioè l'origine della materia, la materia che sono gli ultimi, sono i frutti, diciamo così, in certo senso, dell'albero, dal suono, nel senso che le radici di questo albero affondano nell'acqua, che sono appunto immagini del mormorio, del silenzio mormorante, che si incanala, che sfocia dentro l'albero e che dà luogo, no, alle cose che sono appunto concretizzazioni del suono. Questa immagine è discussa in particolare in quel saggio, Il significato musicale del simbolo, l'origine musicale del simbolo, ed è discusso in numerosi altri dettagli che non sto qui a riferire. Ma Il suono non richiama soltanto immagini di questo tipo, e in particolare il riferimento al vuoto che prima ho richiamato, non richiama solo immagini che riguardano la generazione nel suo lato, diciamo, positivo, riguardano anche immagini di morte, un legame tra il suono e la morte. Una delle forme che il mito cosmogonico assume appunto nell'immaginazione indiana e mette in causa proprio l'origine del mondo dalla morte, cioè la morte affamata, dice un testo dell'Upanishad, la morte affamata che intona un canto, desiderando un colpo, così è il testo, la morte affamata che si aggira intonando un canto per desiderio di un corpo. Cioè il suono primordiale, questo canto primordiale, è anche presentato talvolta come canto della morte, come canto della morte. Il canto della morte, dice Schneider, no, è l'altro motivo da cui si sprigiona la vita. E anche qui vi sono diversi, anche in questo caso vi sono diversi esempi di conferma. Se non è la morte stessa che canta, il Dio che canta, in realtà nelle pieghe, nel modo della narrazione mitica, appare in qualche senso come un Dio morto, come un Dio morto. Cioè il canto è a volte riso, l'abbiamo visto, vi è anche questa risata che genera il mondo, ma spesso il canto è lamento, oppure è riso e lamento insieme, cosa ancora più indicativa, più caratteristica. E tutto ciò può essere ricollegato alla relazione comune tra la presenza del morto e il suono, il morto che si annuncia attraverso, essenzialmente attraverso suoni. Le cose che suonano, le cose sonore, gli strumenti sono appunto intesi per lo più come morti che cantano. Soprattutto un morto che canta è appunto il tamburo, e questo è l'altro tema che troverete in questo saggio. Lo strumento più antico, lo strumento più semplice, uno strumento ricchissimo di senso, di significato per il suono, per la musica stessa. Il tamburo è morto che canta, sì, in senso simbolico, ma anche in senso, non dico letterale, ma quasi. Il senso del tamburo è fatto di pelle di un animale ucciso, ma in certi casi non si trattava solo di un animale. Presso gli Incas, che facevano le cose sul serio, no? Era pelle umana, pelle del nemico ucciso, così sembra di capire dai dipinti, dai resti che sono stati, soprattutto dai dipinti, insomma, sono stati ricopiati e conservati. Poi, in ogni caso, una tipica decorazione del tamburo è il teschio. Tamburi adorni di teschi sono anche questi presenti ovunque. E si tratta appunto di un simbolismo, uno dei più caratteristici aspetti del simbolismo dello strumento musicale, che, come ho detto prima, è molto ricco e non necessariamente strettamente legato al suono o al musicale, ha anche tutta un'altra serie di implicazioni. Ed è un simbolismo che si ritrova sporadicamente anche ad altri strumenti, in certo senso insospettabili, no? Il tamburo, possiamo subito comprendere questo tipo di grave relazione. Nel caso dell'arpa è un po' più difficile, eppure esiste appunto nella mitologia, in particolare nella mitologia nordica, l'immagine dell'arpa come una fanciulla negata, no? Un legame con lo strumento e con la morte che si manifesta in vari modi. Ma perché questa connessione con la morte? In realtà è nient'altro che un'altra direzione di sviluppo, un altro percorso che prende le mosse ancora dal tema che abbiamo annunciato prima, dal tema dell'antro, del vuoto, della cavità, che è poi il tema del nulla. Questo è il problema che sta alla base di questo discorso. Cioè la relazione del suono con la morte e la relazione del suono con il nulla. Io ho già accennato che vi è un modo consueto di intendere questa parola che non pone problemi. Questa parola è direttamente usata da noi in molte situazioni ed è comprensibile come una parola positiva, diciamo così, che ha senso all'interno di una opposizione. Ciò sembra valere anche quando parliamo di creazione, di generazione del mondo, se vogliamo parlarne. Vi sono qui due possibilità, non vi sono molte possibilità, due possibilità fondamentali, anche per l'immaginazione. O appunto intendere l'origine da una materia primordiale, che viene da un caos, comunque materialmente concepito, che viene variamente impastato, no? E poi formato, oppure appunto origine dal nulla, dove questa parola implica semplicemente, potrebbe essere intesa come pura semplice negazione dell'esserci di qualcosa, cioè si potrebbe intenderlo a partire dalla proposizione negativa, insomma, dall'uso della negazione, non c'è questa cosa, e quindi non c'è nulla. Ecco, non voglio qui allargare il discorso, voi sapete che vi è un famoso testo di Heidegger, intitolato Che cos'è la metafisica, in cui Heidegger polemizza su questa idea del nulla in quanto origine della proposizione negativa. Solo che per Heidegger poi tutto il suo discorso viene ancora ripreso in funzione di un'esperienza del nulla intesa come esperienza propriamente rivelativa di una dimensione ontologica vera e propria. Invece c'è un'altra angolatura del problema che da un lato deve in qualche maniera mostrare come non vi sia solo un modo di parlare del nulla che sia relativo, che sia in qualche maniera logicizzato. Vi è anche un modo di affrontare il problema che è un modo, diciamo, è un modo di pensare ricco di immaginazione. In questo caso, appunto, l'immaginazione del nulla ha una sua determinatezza, in un certo senso, non implica prese di posizioni ontologiche di tipo particolare, e però implica appunto una rete di immagini, un modo di intendere nulla che abbia una pienezza di immaginativa specifica, insomma. E allora qui noi possiamo dire appunto in che modo concepiamo questo principio. Ci chiediamo cosa c'era prima della vita, in sostanza, prima dell'esistenza, e cosa c'era prima dell'esistenza se non la morte, ecco, prima della vita, che altro c'è se non la morte? Ecco, che cos'è questa morte che è prima della vita? È appunto vuoto abissale, se volete, è profondissimo silenzio, ecco, è silenzio mortale, come dicevamo all'inizio. E confesso che quando parlavamo di silenzio mortale non necessariamente dovevamo pensare a questo tipo di sviluppo, a questo discorso possibile di connessione con il nulla. Il passo dell'Upanishad sul canto della morte dice esattamente così, citato da Schneider: al principio c'era il nulla, poiché il mondo era avvolto dalla morte, dalla fame, essendo la morte fame. Ecco che voi trovate qui brevemente riunite queste determinazioni: il nulla è morte, il nulla è fame, il nulla è vuoto, e tutto ciò è latenza sonora, secondo tutto il nostro discorso. Il suono, insomma, contiene il pensiero del nulla come un pensiero che ha la pienezza dell'immaginazione, in quanto suono primordiale è appunto eco, diciamo, tra virgolette, caverna, cavità, E questo inizio conduce poi a questi sviluppi, ma conduce anche alla direzione, in altra direzione, la caverna, la cavità, il vuoto, tutto ciò richiama anche il buio, la notte, no? Il silenzio profondo è notte, il sonno profondo, quindi ancora la morte. E questo buio è però latenza, anche potenzialità luminosa, è un buio che appunto il suono illumina poco a poco e che poi lacera, diventa appunto suono, rimbombo, suono tonante. Ed ecco che qui ho già alluso a una nuova rilettura che Schneider compie. Questa volta direi proprio di un luogo comune dell'immaginazione mitica, e cioè della origine dell'interpretazione dell'aurora, del sole stesso come elemento di creazione, elemento creativo della vita stessa. Cioè il sorgere del sole, il sole nella notte e nella caverna, nell'aurora il sole sta sulla limitare, sulla soglia della caverna e poi esce, e questo è il pieno giorno. Ecco, questo è ciò che racconta la vista, diciamo così, è un'immaginazione visiva, ma l'orecchio va oltre. E vede in questo sole una relazione di questa luce emergente, luce che prima è luce aurorale, no? Che sbuca da questo buio, vede in queste immagini sonore, cioè vede una ulteriore descrizione in termini di luce, di farsi giorno, quella vicenda che noi abbiamo già narrato in termini sonori, così che la notte appunto silenzio mormorante, e l'aurora inizio è quella piuma che comincia a levarsi dall'acqua come schiuma, e poi vi è appunto il sole a mezzogiorno che dardeggia appunto con i suoi raggi, no? Quindi l'urlo. Il suono, allora, che cosa diventa in questa descrizione? Il suono diventa qualcosa che sta tra appunto la tenebra e la luce, che sta tra la morte e la vita. Il suono è anche ciò che sta tra, potremmo dire, l'acqua mormorante e l'urlo del fuoco, perché le immagini che precedentemente ho richiamato erano queste. Il sole a mezzogiorno è assimilabile all'urlo, mentre l'acqua mormorante alla notte o appena all'aurora, ai momenti, insomma, di crepuscolo. E forse anche da indicazioni come queste forse traspare anche una sorta di possibile ripresa della teoria dei quattro elementi, no? Acqua, aria, fuoco, eccetera. E secondo un'angolatura diversa, secondo una natura che vede il suono come elemento che sta all'interno di questa teoria. Schneider, devo dire, anche in questo caso raccoglie indizi e documenti di ogni genere per sottolineare la fondatezza di questa sua interpretazione. Sono materiali a volte di carattere linguistico, risuonare talvolta in certe lingue ha lo stesso senso di uscire dall'antro, oppure la prossimità tra luce e suono dal punto di vista proprio verbale, in sanscrito svara, suono, svar, luce. Quindi queste relazioni sul piano linguistico, relazioni sul piano delle descrizioni, notare come la descrizione dell'aurora spesso non sia affatto una descrizione che cita fatti visivi, ma fatti sonori, brusii, no? Un cominciare della vita che è un cominciare sonoro, no? Cita la frequente assimilazione fra il suono e la freccia, che è appunto mediata dal raggio del sole, ho detto prima, il sole dardeggia. Vi è un canto spagnolo, si chiama Saeta, e non ho bisogno di tradurvelo, questo termine, e che è un canto molto interessante, perché è appunto uno di quei famosi, quelle melodie discendenti di cui vi dicevo in una delle lezioni delle volte scorse, anzi, è forse qualcosa ancora di precedente, una melodia discendente, è qualcosa di più vicino alla melodia Icco, che è appunto ancora l'urlo arcaico, no, di cui abbiamo discusso. Saeta, quindi, appunto questo riferimento alla luce. E ne risulta quindi, e tutto ciò è prevalentemente comunque, soprattutto il discorso sul nulla, come voi potete immaginare, tratto da materiale indiano. Su questa relazione di morte e vita vi è l'estrema, l'ultima elaborazione, almeno l'ultima, quella che io voglio citare per ultima, elaborazione di Schneider, del problema dell'immaginazione del suono, che voi vedete è effettivamente piuttosto ricca, ed è il tema del sacrificio. E direi che soprattutto su questo tema, ed è per questo che ne voglio parlare per ultimo, anche se dobbiamo rimandare a un'effettiva conclusione alla lezione di domani, che appare la relazione in Schneider tra quella che io sarei anche disposto, seppure con un po' di sforzo, ma con qualche legittimità, a chiamare fenomenologia dell'immaginazione mitica sul suono, ecco, la relazione tra questo aspetto del problema che noi riusciamo a cogliere in Schneider e il tema iniziale del significato perduto della musica, dell'essenza del musicale, cioè è qui proprio nel tema del sacrificio che è più nettamente visibile l'operazione ideologica che Schneider conduce, cioè l'operazione di utilizzo di queste connessioni, di queste interpretazioni, che sono, a mio avviso, indubbiamente interessanti, che non posso dire se siano vere o false, perché forse non ha senso porre il problema in questo modo, ma che sono indubbiamente stimolanti e che suggeriscono direzioni interessanti. Ecco, invece, proprio nel tema del sacrificio, pur attenendosi a questo livello di ricostruzione di percorsi immaginativi, si innestano i temi invece più direttamente collegati con un quadro filosofico generale che investe la musica, ma investe anche tutta una serie di prese di posizioni che noi appunto segnaleremo soprattutto nella lezione di domani e che mostreremo in che senso non sono da parte nostra condivisibili. In che modo si può impostare, e intendo solo impostarlo brevemente, il tema del sacrificio? Il tema del sacrificio, io ho parlato poco fa della relazione del canto primordiale col tema della morte, con l'interpretazione del canto primordiale come canto di un Dio morto e la relazione di tutta questa tematica con il tema del nulla, ma questa relazione del suono col nulla può essere vista anche in un'altra direzione, ed è da questo punto di vista che noi riprendiamo in realtà quella tematica, ma introduciamo il tema anche che Schneider chiama del sacrificio. Questo altro aspetto, in fondo, è semplicemente un rilievo elementare di carattere fenomenologico, può prendere l'avvio da un rilievo di carattere elementare, di carattere fenomenologico. Il suono, appunto, risuonando, ha questa caratteristica di consumarsi, di estinguersi, perché è connesso con la temporalità del suono. Il suono si consuma. A questo punto do soltanto l'indicazione del tema senza svilupparlo, lo svilupperò domani. Il canto primordiale non è interpretabile soltanto come canto della morte o come canto di un morto, ma anche come canto di un morente, di un moreno. Cioè come canto che da un lato dà vita e crea la vita stessa, l'abbiamo già esaminato, ma da un altro punto di vista, in quanto appunto il suono si estingue, comporta anche l'immagine del sacrificio di sé, del sacrificio di sé. Ecco, vedremo in che modo questo aspetto del problema è in parte sostenuto da materiali documentari ancora che Schneider adduce. In parte consente a Schneider di fare il discorso effettivo che vuol fare sul significato della musica come significato perduto, perché questo tema noi non l'abbiamo ancora enunciato secondo le specificità che assume in Schneider. Thank you.